Vogliamo aprire la parola del Signore questa mattina ancora una volta nella seconda lettera ai Tessalonicesi e leggeremo dal versetto 13 del capitolo 2 fino al versetto 17. Tuttavia mi soffermerò a parlare di un argomento che troviamo nella seconda parte del versetto 14 questa mattina. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra lettera. Ora, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo è Dio, nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Fin qui la parola del Signore. Oggi ci accosteremo alla mensa del Signore e nel celebrare la Santa Cena compiremo un atto che è molto più che un memoriale, un ricordo di un evento che è accaduto molti anni fa. Quando il Signore Gesù Cristo istituì la Santa Cena, la prima volta che fu celebrata, Cristo non era ancora stato offerto come sacrificio per il peccato e il suo atto fu quello di raccogliere intorno a sé tutti i suoi discepoli, di mangiare la Pasqua e quindi di istituire la cena del Signore. E questo deve farci considerare che il rito sacro che noi stiamo per celebrare è primeramente un atto familiare, un momento di grande intimità, un momento di comunione del popolo di Dio, dei discepoli di Cristo tra di loro e con il loro capo e salvatore e con Dio. Il Padre, dice la parola del Signore, ha amato il mondo e ha donato il suo unigenito figlio al mondo. Il figlio, Cristo, dona se stesso ai suoi discepoli e si prepara per andare a morire e pagare il prezzo del loro riscatto. E poco dopo, nel Getsemani, il Signore Gesù Cristo pregherà in questo modo, dicendo: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Io ho dato a loro la gloria che tu hai dato a me. Non vi crea qualche problema questa preghiera? Dio aveva detto, e nel libro del profeta Isaia noi lo leggiamo e conosciamo molto, molto bene questo testo: io non darò a un altro la gloria che mi appartiene. La gloria che è mia e che mi appartiene io non la darò a un altro. E certamente comprendiamo che il figlio aveva ricevuto dal padre la gloria perché ne condivide la natura divina, ma Cristo dice che la gloria ricevuta dal padre l'avrebbe passata anche ai suoi discepoli. In che senso il Signore Gesù Cristo ha dato la sua gloria ai suoi discepoli? Cosa significa, insomma, l'espressione che noi abbiamo appena letto nel nostro testo? A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo, affinché voi otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. In cosa consiste esattamente questa gloria che Cristo ha donata ai suoi discepoli? E secondo quello che abbiamo letto in questo passo è anche questo un effetto, un fine, uno scopo dell'amore di Dio. Stiamo esaminando questi versetti, no? Dio, dice l'Apostolo Paolo, noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha scelti, vi ha eletti per la salvezza, mediante la santificazione nello Spirito, la fede nella verità, e a questo vi ha chiamati ad essere santificati, vi ha chiamati alla fede nella verità, vi ha chiamati alla salvezza, vi ha scelti perché vi ha amati. E questa salvezza si compie con questo scopo, quello che coloro che sono stati amati da Dio, scelti da Dio, salvati da Dio, resi partecipi dell'opera dello Spirito, che hanno ricevuto la fede, che hanno creduto nella verità e sono stati chiamati per mezzo del Vangelo, da Dio stesso, ottengano la gloria di Cristo. Ora, la mia risposta molto semplice a questa domanda, in cosa consiste la gloria di Cristo che ci è stata data e alla quale siamo chiamati, che dobbiamo ottenere, è questa. La gloria del Signore Gesù è la partecipazione a tutto ciò che Egli è. La partecipazione ai Suoi titoli, la partecipazione ai Suoi onori, la partecipazione ai Suoi beni, la partecipazione alle Sue ricchezze, alla Sua vita eterna, a tutto ciò che Dio ha progettato e ha fatto per Lui, che viene dato anche a noi. Tutto ciò che il Padre ha progettato per il Figlio lo passa anche a noi, ce lo ha dato. Perché? Per farci diventare figli Suoi, ovvero per adottarci nella Sua famiglia. Questo è la partecipazione alla gloria di Dio. C'è un passo che è ancora più, diciamo, esplicito, che troviamo nell'Epistola ai Romani, che dice così: quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale noi gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Vedete il collegamento che c'è? Siamo stati fatti partecipi affinché otteniate la gloria del Signore. La gloria del Signore è questo status di figli alla Sua presenza. Ora, che cosa devo dirvi questa mattina? Questa mattina vi devo parlare appunto dell'adozione, del fatto che coloro che sono stati amati da Dio, che sono stati scelti da Dio, che sono stati chiamati da Dio, sono anche stati adottati da Dio. E la prossima volta vedremo che saranno anche accertati da Dio, adottati da Dio. Questo è chiaro, che Dio ha voluto creare una famiglia, dare una sposa al suo figlio, dare a Cristo un gran numero di fratelli e al proprio figlio unigenito. Questo è lo scopo della predestinazione. Molte persone non capiscono questa dottrina della predestinazione. Ma perché Dio ha predestinato? Lo scopo è chiaramente definito in più punti nella scrittura, ma il passo che ci sono un paio di passi che sono estremamente chiari. per esempio in Efesini al capitolo 1, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti, in Lui ci ha scelti, in Cristo siamo stati scelti a prima della fondazione del mondo. È esattamente quello che abbiamo letto in Seconda Tessalonicesi 2,13. Perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, ascoltate il versetto 5 del capitolo 1, avendoci predestinati nel suo amore, a cosa? A quale scopo? Ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Noi siamo stati scelti e predestinati, questo sta dicendo Paolo, per essere adottati, per essere figli di Dio. E ancora in un altro punto, nell'Epistola ai Romani, dice proprio così, che sia quelli che ha preconosciuti li ha predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia primogenito tra molti fratelli. E c'è un passo che conosciamo tutti quanti, quello del capitolo 1 del Vangelo di Giovanni: a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare cosa? Figli di Dio. Quindi è questo lo scopo della predestinazione, è questa la salvezza. Dio ci salva per farci suoi figli. Il giorno della risurrezione, vi ricordate come si espresse il Signore Gesù alle donne? Andate a dire a chi? Ai miei né discepoli né apostoli né servi né amici. Andate a dire ai miei fratelli. Andate a dire ai miei fratelli che io sono risuscitato. E ancora nell'Epistola agli Ebrei si parla di questa realtà del Figlio di Dio, di Cristo, che doveva avere tanti fratelli. Lo potete leggere in Ebrei 2 al capitolo 2, versetti 10 e 12. Questa, dove ancora una volta troverete che la gloria e l'adozione e la fratellanza sono intimamente collegati. Perché alcuni pensano che l'adozione è solo un aspetto della salvezza. Io credo diversamente, che l'adozione è la salvezza, che la salvezza è per l'adozione, e che quando noi parliamo dell'adozione e leggiamo il fatto che siamo diventati figli di Dio, è distinto ma comprende tutta l'opera di Dio, perché il pensiero di figli del diavolo, nemici, ribelli, che vengono fatti figli di Dio, è qualcosa che supera qualunque altra benedizione che noi troviamo nella salvezza. Per esempio, perché dico che l'adozione è la rappresentazione più completa, più esaustiva della salvezza? Perché se noi pensiamo per esempio alla elezione, alla scelta che Dio ha fatto avanti la fondazione del mondo, chi ha scelto Dio? Ha scelto persone, ovviamente i migliori tra tutti quanti, giusto? No? Ha previsto che quelli che sarebbero stati migliori, dice bene, devo scegliere qualcuno, mica mi devo prendere i peggiori, no? Non la pensate così, è vero? Se la pensaste così sareste contro quello che dice la Bibbia, perché la Bibbia dice che Dio ha scelto le cose pazze del mondo, le cose disprezzate, le cose che non sono, le cose misere, le cose povere, con lo scopo di umiliare, di ridurre al niente le cose che sono. Quindi Dio ha scelto che cosa? Dio ha scelto persone senza dignità, persone che non avevano alcuna dignità né buona ragione per essere onorate. Ma l'adozione che cos'è? L'adozione è il conferimento del più grande onore e della maggiore dignità. Io non mi posso gloriare della mia elezione, ma mi posso gloriare della mia adozione. Perché quando Dio mi ha scelto non valevo nulla, ma avendomi fatto figlio suo, sono figlio di Dio. La adozione è distinta anche dalla rigenerazione, perché quando noi siamo rigenerati, noi, la nostra natura viene cambiata, ma l'adozione è qualcosa che ha a che fare con il fatto che noi veniamo mostrati con qualcosa di diverso. Con la rigenerazione cambia la nostra natura, con l'adozione cambia la nostra condizione. Noi veniamo mostrati al mondo come qualcosa di diverso. La rigenerazione è qualcosa che non si vede, che il mondo non può vedere, anzi tante volte neanche noi stessi la vediamo. Voi sapete quando siete stati rigenerati da Dio? Possiamo avere un'idea, ma qualcuno di noi potrebbe dire sì, è stato in quel giorno, in quel momento esatto. Non sono moltissimi quelli che possono dire così, perché la rigenerazione è un'opera interiore, interna, segreta, misteriosa, come ne ha parlato Gesù della rigenerazione. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi rumore, non sai né da dove viene né dove va, così è di chiunque è nato dello Spirito. Ma l'adozione è qualcosa di diverso, è quando noi veniamo mostrati al mondo come figli di Dio, è una manifestazione di questa novità della vita. L'adozione è diversa anche dalla giustificazione. La giustificazione, l'abbiamo detto, è un atto di dichiarazione da parte di Dio. Dio, come giudice, sale sul suo scranno, vede noi l'imputato colpevole, ma in virtù dell'opera di Cristo egli si alza e, siccome il prezzo è stato pagato, dice: l'imputato è dichiarato giusto. Questa è la giustificazione. Ma c'è una grande differenza tra un giudice che dichiara giusto l'imputato e poi si toglie la sua toga e se ne va, e l'imputato se ne vada per conto proprio, dal giudice che, dopo aver dichiarato giusto l'imputato, va lì e gli dice: adesso vieni a casa mia e siediti alla mia mensa e diventa uno dei miei figli, partecipe dell'eredità dei miei figli. Questa è l'adozione, è qualcosa di diverso dalla giustificazione. Nella giustificazione Dio dice che siamo giusti, nell'adozione Dio ci accoglie nella sua famiglia. L'adozione è anche qualcosa di distinto rispetto alla chiamata, perché la chiamata è il momento iniziale della relazione, l'adozione è il rapporto in cui si rimane per tutta la vita. Cosa è stato più bello? Il momento in cui avete detto sì a vostra moglie, vostro marito, o adesso? Se qualcuno dice che è stato più bello, allora povero te, ormai un matrimonio che è un disastro. Certo, quel momento è stato molto commovente, emozionante, ma la bellezza del matrimonio non è la festa, non è l'abito, gli amici, eccetera. La bellezza del matrimonio è la relazione profonda, intima, l'unione che è indissolubile, che si mantiene per anni e anni e anni, finché morte non ci separi. E questa è la differenza tra la chiamata, che in un momento, certo, è stato bello, oh che beato quel giorno per me quando Gesù mi salvò, che bello è stato, abbiamo il nostro cuore rivissuto, abbiamo gioito nel sentire la voce del pastore, ma camminare con Gesù è un'altra cosa. La adozione è qualcosa di diverso anche rispetto alla santificazione, perché la santificazione è il progressivo mutamento della natura ed è soggetta a gradi, è soggetta a gradi. La nostra santificazione a volte la avvertiamo maggiormente, a volte ci sembra che sia completamente sparita, quando in quelle tristi stagioni della nostra vita ci percorriamo i sentieri laterali dello sviamento. Ma l'adozione da parte di Dio è una posizione che non conosce mutamenti e che non può essere cancellata. Lo vedremo ancora dopo. Quindi Dio ci salva per farci figli suoi. L'adozione è la rappresentazione più completa della salvezza, e l'adozione divina è ben altra cosa rispetto a quella umana. Ci sono persone qui in mezzo che potrebbero farvi una lezione sull'istituto dell'adozione, l'istituto giuridico dell'adozione, che cosa succede quando un bambino o un uomo, una persona viene adottata dal punto di vista giuridico. E questo era conosciuto anche tra i romani e praticato. Che cosa succedeva tra i romani? Succedeva che se c'era una persona ricca che magari non aveva figli, eredi, generalmente, questo era quello anche un modo abbastanza diverso rispetto a quello che accade nel nostro tempo, c'era un adolescente o un giovane adulto che mostrava delle qualità particolari e che mostrava di essere degno di poter far parte della famiglia e quindi di assumere le responsabilità del governo e della gestione dei beni della famiglia, veniva scelto e veniva accolto come figlio. Ora, questo era quello che accadeva all'epoca del Nuovo Testamento, ma secondo quello che noi leggiamo nella Bibbia, l'adozione da parte di Dio è qualcosa di molto diverso. Io ho conosciuto persone che hanno voluto adottare dei bambini perché non potevano avere dei figli e avevano questo desiderio psicologico di soddisfare il loro desiderio, il loro bisogno di maternità e paternità. In genere quando succedono queste cose è sempre disastroso, perché se l'adozione è un atto d'amore gratuito va bene, se è il bisogno insoddisfatto di avere dei figli per il proprio interesse personale, in genere finisce molto male. Sono esistite anche dei casi in cui delle persone hanno adottato dei figli perché non potevano averne e dopo averli avuti hanno riversato tutto il loro affetto e il loro amore nel figlio naturale, abbandonando il figlio adottivo. Purtroppo succedono anche queste cose, ma l'adozione secondo il Nuovo Testamento e del modo in cui Dio lo fa è assolutamente diverso. I puritani sono stati i primi a mettere in una confessione di fede l'adozione, è stata la confessione di Westminster che per prima tra tutte le confessioni ha parlato partitamente, ha inserito un capitolo sulla adozione. E il nostro catechismo definisce l'adozione in questo modo: l'adozione è un atto della grazia gratuita di Dio mediante il quale tutti coloro che sono giustificati sono ricevuti nel numero dei figli di Dio e godono i diritti e i privilegi che ciò comporta. Quindi che cos'è l'adozione? L'adozione è l'evidenza del dono dell'amore di Dio. Se volete sapere se Dio vi ama, è lì che dovete guardare. L'Apostolo Giovanni ha molto da dire a questo proposito, soprattutto nella prima lettera. Nella sua prima lettera conosciamo bene quello che dice. Spesse volte quando noi dobbiamo parlare dell'evidenza del dono dell'amore di Dio, diciamo che è mostrato alla croce. Dove si vede l'amore di Dio? Noi diciamo l'amore di Dio si vede alla croce, certo, è vero, ed è sicuramente biblico questo pensiero, ascoltatemi. Perché Giovanni stesso lo dice, nella sua prima lettera dice così, prima Giovanni, capitolo 4, in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Dio, Egli ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere il sacrificio propiziatori propiziatorio per i nostri peccati. Quindi, se noi vogliamo vedere l'espressione più chiara dell'amore di Dio per il mondo, è alla croce che dobbiamo andare. Però noi abbiamo anche un altro passo in cui Giovanni ha detto qualcosa di estremamente significativo, sempre nella stessa lettera. Immagino che voi già ci avete pensato, in Prima Giovanni capitolo 3, dove l'apostolo Giovanni dice così: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, che dovrebbe essere tradotto in modo leggermente diverso, adesso lo vedremo. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. E per questo che il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ancora una volta l'idea della gloria, la manifestazione della gloria di Cristo è la gloria che è condivisa anche da noi. Questo passo si potrebbe tradurre: quale meraviglioso amore ci ha donato il Padre, sicché siamo chiamati figli di Dio, e lo siamo davvero. Questo è il senso. E la prima cosa che voglio dirvi è che l'adozione è l'evidenza del dono dell'amore di Dio, perché l'amore del Padre è un amore concreto. Pensateci a questo. L'amore del Padre è un amore concreto. Che cosa voglio dire? Non riguarda qualcosa che Dio dice di noi, qualcosa che ci promette di darci nel futuro. Oggi è giorno di elezioni, posso non dire niente? Devo dire qualcosa, giusto, no? I nostri politici che si sono alternati dicendoci: se voti noi ti daremo questo, se voti noi faremo quest'altro, se voti noi ti daremo quest'altro. Promesse. Ora pure Dio fa le sue promesse, ma le sue promesse sono molto diverse rispetto a quelle degli uomini, perché le sue promesse sono concrete e Lui ce le mostra. Egli ci mostra il suo amore, Egli ci dona il suo amore, Egli lo dimostra in modo concreto, Egli ci chiama figli, ma ci fa anche figli e ci tratta come figli, ci dà quello che spetta ai figli. Per esempio, si fa chiamare Padre nella preghiera. Gesù ha detto: quando voi vi rivolgete le vostre preghiere, dite così: Padre nostro. Ora, o Gesù era un impostore, o davvero quelli che si rivolgono a Dio con fede ce l'hanno come padre. Non possiamo dubitare della paternità di Dio se abbiamo preso Gesù e le sue parole come regola della nostra vita. Lui ci ha detto di chiamare Dio Padre nostro. Lui ci tratta come figli, ci dà quello che spetta ai figli, provvede per noi. Nel Vangelo di Luca troviamo molti esempi in cui Gesù parla del fatto che Dio provvede per la sua creazione, ma in particolar modo provvede per i suoi figli. Non state in ansia per la vita vostra, di quello che mangerete, né per il corpo, di che vi vestirete. Osservate i corvi: non seminano, non mietono, non hanno dispensa, eppure Dio li nutre. Quanto più voi che siete figli. Dio è un padre buono, che sa dare buoni doni, buone cose a quelli che glielo chiedono. Dio ci dà il pane quotidiano, ci dà le cose buone. Addirittura finisce questo passo dicendo: cercate piuttosto il suo regno, Il Padre, anche voi non state a cercare che cosa mangerete, che cosa berrete, non state in ansia, perché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose. Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. E Gesù dice: ascoltate, non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. E per questo l'apostolo Paolo potrà scrivere ai Corinzi: tutto è vostro, tutto è vostro, è la vita, è la morte, è Paolo, è Cefa, è Apollo, tutto è vostro, e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio, tutto è vostro, perché siete figli di Dio, avete la gloria e a questo siete stati chiamati. Quindi l'amore del Padre è un amore concreto, non è qualcosa di campato in aria, non sono parole vuote. Quando oggi saremo adesso attorno alle nostre tavole e metteremo del pane sulle tavole, è molto più che del pane. Non è questa l'espressione dell'amore del Padre, dell'amore di Dio? Quando noi rivolgiamo le nostre preghiere e osserviamo la risposta di Dio alle nostre suppliche, quando noi ci rivolgiamo al Signore, vediamo come si prende cura della nostra vita, come ci guida, come ci libera da pericoli, e in molti modi in cui il Signore nella sua provvidenza ci sostiene, non è forse questo la prova che davvero l'amore di Dio è concreto? Ma voi direte: ma questo Dio lo fa per tutti, e Gesù l'ha detto: il sole sorge sui giusti e sugli ingiusti, e la pioggia cade sui buoni e sui malvagi. E questo è il segno dell'amore divino, paterno. L'amore paterno è attestato, e la testimonianza delle parole e delle promesse come queste di Giovanni 1, da 1 a 3, sono accompagnate da una testimonianza interna che viene chiamata lo spirito di adozione. Non c'è soltanto questa testimonianza esterna dei beni che Dio ci dà, ma l'apostolo Paolo parla di questo spirito di adozione. Voi avete ricevuto non uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma lo spirito di adozione mediante il quale noi gridiamo: Abba, Padre. E questa testimonianza interiore di cui i figli di Dio godono, che è una delle più grandi benedizioni della vita cristiana autentica. Io sono un figlio di Dio? Certo, la Bibbia lo dice, che se io credo in Gesù, io sono un figlio di Dio. Io sono un figlio di Dio, certo, la Chiesa lo dice, perché la Chiesa che mi riceve come membro di una comunità locale sta dicendo: noi abbiamo buone ragioni per ritenere che tu sei un figlio di Dio, se non ne avessimo non ti riceveremmo come membro di questa Chiesa. La gente lo dice? Certo, se voi vi comportate in un certo modo, se non contaminate la vostra testimonianza con una vita e con dei peccati che sono scandalosi, cosa dirà la gente di voi? Dirà: quella persona è una brava persona, è anche un credente, ma davvero è un figlio di Dio. Ma più di tutto, sebbene queste testimonianze sono importanti, la Bibbia dice certe cose, quindi possiamo ragionare per dei, come si dice, dei sillogismi. La Bibbia dice che se io credo in Gesù, io sono un figlio di Dio. Io credo in Gesù, quindi sono un figlio di Dio. La Chiesa riceve tra i suoi membri quelli che sono i figli di Dio. Io sono stato ricevuto dalla Chiesa, quindi posso dire che sono un figlio di Dio. La gente vede nella mia vita i frutti dei figli di Dio. Io li vedo e ascolto la loro testimonianza, quindi sono un figlio di Dio. Queste sono testimonianze utili, ma ce n'è una che è ancora più utile. Non chiedetemi di spiegarvela in tutti i suoi aspetti, perché è qualcosa di profondamente misterioso, ma la Bibbia dice che lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. C'è qualcosa che è dentro di noi, è qualcosa che non può essere misurato da una voce che in termini di decibel, non è una voce udibile, insomma, è qualcosa che accade dentro di noi, magari in quei momenti in cui apriamo la scrittura e una promessa di Dio si illumina per noi e il nostro cuore, nel nostro cuore sentiamo una gioia che probabilmente non avevamo goduto prima o magari in altri momenti della nostra esistenza, magari quando siamo in preghiera o in certi momenti di dolore e di sofferenza profondi, quando Dio ha promesso che ci avrebbe dato il consolatore, o magari in momenti di crisi quando siamo messi sotto accusa e realizziamo un sostegno straordinario da parte dello Spirito Santo e realizziamo la promessa di Gesù che ci dice che quando saremo stati messi sotto accusa lo Spirito Santo ci avrebbe suggerito le parole giuste per farlo. È una testimonianza interiore, è un'opera mistica, se volete, difficile da spiegare, ma è qualcosa di reale che i figli di Dio conoscono. La conosci? L'amore paterno è attestato da testimonianze esterne, da testimonianze interne. L'amore paterno non verrà mai meno. Io non lo so se è così, ma tra di noi o tra coloro che ci stanno ascoltando, anche da lontano, potrebbero esserci delle persone che hanno peccato gravemente contro Dio. Io non conosco la tua vita, ma Dio lo sa. Ti puoi nascondere davanti agli occhi degli uomini, puoi mentire riguardo alla tua condotta, puoi sembrare bianco o bianca e pulita, ma essere un sepolcro imbiancato, pieno di ossa secche, pieno di corruzione, pieno di peccato, di ribellione, di ipocrisia, di menzogna, non lo so. E potrebbe darsi che, sebbene tu sia qui in questa mattina e ascolti, stai portando sulle tue spalle un carico di peccato che nel profondo del tuo cuore ti schiaccia e ti opprime. C'è stato un tempo in cui hai camminato nelle vie di Dio, ma poi a un certo punto te ne sei distaccata e adesso la tua vita è priva di quella testimonianza. E come Dio potrebbe dare la testimonianza del suo Spirito se tu stai trasgredendo i suoi comandamenti? Come Dio potrebbe darti la certezza nel tuo cuore se stai vivendo nella ribellione, se stai vivendo nell'impurità, se stai vivendo nella menzogna, se stai vivendo nell'oltraggio? Beh, questa mattina io ti voglio dire qualcosa, perché se hai paura di poter chiamare Dio Padre, devi riflettere sul fatto che coloro che Dio adotta nella sua famiglia non saranno mai disconosciuti. L'adozione è una garanzia della finale perseveranza. Vi ricordate la storia del figlio prodigo? Tutti la sanno. Quel figlio giovane che ha detto: voglio i miei soldi, me ne vado, e andò a spendere i suoi soldi come? Con i ladri, con le prostitute. Noi oggi diremmo, con la spesa in alcol, in droga, in tutto quello che è possibile e immaginabile. Peccati sessuali. Che cosa è accaduto a un certo punto? Quando ritorna in se stesso, quando decide di confessare il proprio peccato, quando prende la strada verso casa, quando sporco, pieno di cenci, trasformato nel suo corpo, il padre lo vede da lontano, corre ad abbracciarlo, come lo chiama? Cosa dice di lui? Leggetelo in Luca capitolo 15, il versetto 24. Egli dice: questo mio figlio. Questo mio figlio. mi ha tradito, mi ha abbandonato, ha sperperato i miei beni, mi ha disonorato, ma questo mio figlio era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. Il ravvedimento, l'umiliazione, la confessione del peccato, la vergogna per aver peccato, l'abbandono del peccato sono richiesti, sono necessari. Non sto dicendo che un figlio può essere accolto senza queste cose. Se non c'è la confessione, se non c'è l'umiliazione, se non c'è la vergogna, se non c'è l'abbandono del peccato, non c'è ravvedimento. Ma ecco la promessa. Ecco la promessa. In Isaia, al capitolo 54, Dio fa una promessa alla sua sposa adultera e traditrice. Dio dice: in un accesso di ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Salvatore. E tramite il profeta Geremia, nel promettere i benefici del nuovo patto, dice qualcosa che io vorrei che in questo giorno non cessaste di meditare. Al capitolo 31, proprio poco prima di parlare del nuovo patto, dice così, e con questo sto per concludere, fratelli: in quel tempo, dice il Signore, io sarò il Dio di tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. E così parla il Signore: il popolo scampato alla spada ha trovato grazia nel deserto. Io sto per dar riposo a Israele. Da tempi lontani il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo di un amore eterno. Perciò ti prolungo la mia bontà. Io ti ricostruirò e tu sarai ricostruita, Vergine di Israele. Sarai di nuovo adorna dei tuoi tamburelli, uscirai in mezzo alle danze di quelli che gioiscono, pianterai ancora delle vigne sui monti di Samaria, i piantatori pianteranno e raccoglieranno il frutto. Infatti verrà il giorno in cui le guardie diranno sul monte d'Efraim: alzatevi, saliamo a Sion, al Signore nostro Dio. Pensateci su questa frase: io ti amo di un amore eterno. Un amore eterno è un amore che non ha mai avuto inizio, e un amore eterno è un amore che non avrà mai fine. E per concludere devo dire due parole sul fatto che l'adozione è il modello per vivere le relazioni divine. Chi diventa un figlio di Dio gli si apre un mondo di relazioni completamente diverso. Prima di tutto la nostra relazione con Dio. Non solo Dio ci chiama figli, Egli ci concede di chiamarlo Padre. E nonostante ciò che noi siamo in noi stessi, orgogliosi, peccatori, ribelli, Dio ci chiama e ci considera e ci ha fatti Suoi figli. I figli di Dio non sono persone perfette. L'abbiamo letto in 1 Giovanni al capitolo 3, dice: quelli che hanno questa speranza in Lui, che cosa fanno? Si purificano come esso è puro. Significa che non sono puri. Eppure ci ha chiamati figli Suoi, ci ha fatti figli Suoi, tali siamo. La nostra relazione con Dio ormai è diversa, non siamo più separati da Lui, non siamo più distanti da Lui, non siamo più nemici di Dio, non siamo più servi di Dio, schiavi, siamo figli. La nostra relazione con il mondo è cambiata. Il mondo ci odia. C'è una relazione di conflittualità. Non apparteniamo più al mondo. Non ci dobbiamo meravigliare se la gente non ci capisce. Non dobbiamo meravigliarci se la gente ci fa delle lotte, se la gente ci perseguita in vari modi. Noi siamo figli di Dio e il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui. La nostra relazione con il futuro è cambiata, perché Dio attesta che noi avremo una gloria e un onore che sono già godibili su questa terra, ma che ce n'è un onore e una gloria che ci aspetta nel cielo. Al capitolo 8 di Romani questa viene chiamata la gloriosa libertà dei figli di Dio. Non ho il tempo di entrarvi in questo, ma pensate che il futuro dei figli è qualcosa di straordinario. Non è ancora manifesto quello che noi saremo. Oggi che cosa siete? Oggi che cosa siamo? Oggi siamo dei brutti anatroccoli. Ma nel giorno in cui Gesù ritornerà, questi anatroccoli saranno dei cigni e si vedrà la nostra vera natura. Il futuro che aspetta i figli di Dio è glorioso. La nostra relazione con noi stessi è cambiata. Se siamo figli di Dio ci sarà una spinta continua verso la purificazione, e soprattutto la nostra relazione con la Chiesa, con il popolo di Dio. I figli di Dio non sono delle monadi, degli esseri che vivono nella solitudine, dei lupi solitari, sono membri di una famiglia. Se siamo figli, viviamo e amiamo e bramiamo vivere nella comunione dei santi. Questo è sempre il discorso che fa l'Apostolo Giovanni al capitolo 3, leggetelo dal versetto 14 in poi. Quindi, come figli di Dio abbiamo dei privilegi e abbiamo dei doveri. I privilegi: siamo liberi, somigliamo al Padre, abbiamo le sue promesse. Dio ascolta le nostre preghiere, ci corregge, ci sostiene, provvede per noi, ci dà i suoi ministri, ci dà i suoi angeli, ma abbiamo anche delle responsabilità. Come figli di Dio dobbiamo vivere mostrando la nostra riverenza nei confronti del Padre Celeste, sottometterci a Lui in ogni cosa, resistere a ogni tentazione e rallegrarci alla presenza del Padre. Noi questa mattina adesso ci accostiamo alla cena del Signore. Io ho concluso. Come ci accostiamo? Così come siamo. Non possiamo cambiarci, non possiamo trasformarci, non possiamo truccarci per apparire più belli. Però accostiamoci così. Vorrei che faceste questo, venendo avanti. Ripetete a voi stessi: sono un figlio di Dio, sono una figlia di Dio. Dio è mio Padre, il cielo è la mia casa e oggi sono più vicino di quanto lo ero ieri. Il mio Salvatore Gesù Cristo è il mio fratello maggiore e ogni cristiano e mio fratello. Grazie, Signore, per avermi accolto nella tua famiglia. Vogliamo provarci? Dio è mio Padre. Io sono un suo figlio. Cristo è il mio fratello maggiore. Il cielo è la mia casa. E questa gente che c'è intorno a me, questi cristiani, sono i miei fratelli. Questo è il significato della cena del Signore, Dio che ci chiama alla sua mensa e alla comunione del suo popolo. Questo è il nuovo patto nel sangue di Cristo, che uomini e donne, nemici per natura, sono stati fatti figli di Dio. Chiniamo il capo.